Sanità in forma. Un programma dell'Assessorato Tutela della Salute e Sanità della Regione Piemonte, con il coordinamento dell'ufficio stampa della Giunta regionale, realizzato dall'Agenzia di Stampa Nazionale Mandragola. In diretta e in contemporanea su Radio GRP, Radio Alfa Canavese, Radio Jukebox, Radio Dora, Radio Freius, Radio Nichelino Comunità, Teleradio Savigliano, Radio Spazio 3, Radio Amica e sul satellite Hotbird 13 gradi est alla frequenza di 11.200 MHz, in differita su Radio Flash Torino e Radio Antenna 1.
Bentrovati, nuovo appuntamento con Sanità in Forma, Massimo Tadorni.
Buongiorno da Luisa Allera.
Qualche riferimento naturalmente per entrare in contatto con noi?
Sì, come sempre potete farlo attraverso il sito della Regione Piemonte www.regionepiemonte.it/sanità, oppure se volete lasciare un messaggio alla casella vocale 011 770 1264, oppure per altre notizie sul televideo regionale dalla pagina 573 alla pagina 578.
Bene, i viaggi ci permettono di scoprire luoghi e culture diverse, ma ci espongono anche a rischi infettivi. Per questo l'informazione giusta ci consente di goderci la vacanza senza riportare a casa poi brutti ricordi. Per conoscere i rischi e tutelare la nostra salute è possibile consultare anche i centri di medicina dei viaggi. Parleremo di questo, ma anche di quali accorgimenti adottare per mettersi in viaggio nei paesi a rischio, con il dottor Pietro Caramello, che è direttore delle malattie infettive a Medio di Savoia di Torino, a cui fa capo il centro di riferimento regionale di medicina dei viaggi.
Prima di dare la parola al nostro ospite, sentiamo la scheda.
Gli italiani sembrano viaggiatori previdenti, stando ai risultati di un sondaggio Demoscopea, secondo cui 9 su 10 sono consapevoli delle mete a rischio e si rivolgono al proprio medico, all'ASL e ad internet per sapere quali farmaci portare in valigia e come comportarsi. La rete dei centri di medicina dei viaggi ha raccolto i dati relativi ai viaggi internazionali dei piemontesi e nel 2007 gli accessi ai centri sono stati 10.360, per un totale di 9.879 viaggiatori, mentre i viaggi ai quali hanno partecipato anche bambini rappresentano l'8% del totale. Le vacanze sono state il principale motivo di viaggio per il 57%, seguite da lavoro e missioni umanitarie entrambi al 12%, visita di parenti per 11%, studio e pellegrinaggio per il 2%. Le destinazioni più frequenti, in base alle informazioni raccolte, sono state l'India, 1127 viaggi, il Kenya, 1055 e la Tanzania, 747.
Sanità in forma.
Allora, il benvenuto al dottor Pietro Caramello, ribadiamolo, direttore malattie infettive a Medio di Savoia e Torino, a cui fa capo il centro di riferimento regionale di medicina dei viaggi. Buona giornata, dottor Caramello.
Buongiorno a voi, grazie.
Allora, io lo voglio dire in apertura di trasmissione, se avete delle cose da chiedere, dei dubbi da sciogliere circa i vostri viaggi, potete telefonare allo 011 7792 661, oppure mandare un sms al 388 7792 661. Allora, dottor Caramello, abbiamo sentito le località più a rischio nella nostra scheda introduttiva. Corrispondono comunque a effettivamente le preferenze delle persone che vanno in vacanza. Abbiamo sentito India, Kenya, Tanzania. Sono effettivamente dei paesi a rischio questi?
Ma sono sicuramente dei paesi della area tropicale. Sono paesi meta di vacanze, sono paesi bellissimi nei quali le condizioni, in parte le condizioni climatiche, in parte le condizioni diciamo sociali, logistiche, fanno sì che rispetto al nostro paese si possano verificare dei rischi, un'esposizione a dei microrganismi, a degli agenti infettivi che poi possono anche dare dei problemi.
Ecco, gli abitanti, al di là del fatto che noi andiamo magari in queste località, di questi paesi, sono vaccinati loro stessi o hanno dei fisici che reggono perché temprati da... qual è la situazione?
No, la situazione è quella di paesi, adesso è difficile fare sì, proprio delle diciamo una descrizione accurata, perché le differenze tra i paesi sono enormi, non si può neanche generalizzare. Sono paesi in cui però il sistema sanitario non è a livello degli sistema sanitario dei paesi industrializzati, e quindi le popolazioni fin dall'infanzia sono esposte a agenti infettivi a cui noi abitualmente non siamo esposti, e quindi in parte per alcune patologie, per alcune malattie sono vaccinati, perché esistono in questi paesi dei vasti programmi di vaccinazione contro, soprattutto contro alcune malattie dell'infanzia, un po' come da noi. E peraltro invece sono esposti ad agenti, soprattutto quelli nelle infezioni enteriche, cioè le infezioni che si prendono con gli alimenti, con l'acqua, fin dalla più tenera infanzia. Noi a questi microrganismi non siamo praticamente mai esposti, perché il nostro approvvigionamento idrico è enormemente diverso.
Quindi se io voglio andare in vacanza in uno di questi paesi, di questa fascia tropicale, che cosa devo fare? Come mi devo muovere? Quanto tempo prima?
Allora, il fatto di specificare la destinazione è una cosa importantissima. Può essere la Tanzania, può essere, e poi nell'ambito della Tanzania, quali aree uno va a vedere, se va per esempio a Zanzibar, o va solo a Zanzibar, o va anche a vedere i parchi, oppure va in Kenya, oppure va in India, oppure va ancora in un altro paese. Ebbene, definire esattamente la destinazione è il primo punto. Poi bisogna anche valutare, prima di stabilire quali sono i rischi che uno può correre, valutare la durata del soggiorno, anche il tipo di alloggiamento, anche le modalità con cui uno poi pensa di spostarsi, di dove vivere, e addirittura qualche volta la stagione in cui ci si reca in questi paesi, i motivi del viaggio, perché possono essere molto diversi. Il turista corre, può essere esposto a determinati rischi, il cooperante o chi va a lavorare avrà anche delle componenti che sono legate al contatti con, più stretti con la popolazione, o anche eventualmente al tipo di attività. Uno che va a fare la cooperazione in ambito sanitario ha delle caratteristiche di rischio diverse da un viaggiatore che va per turismo. Quindi la destinazione e i motivi del viaggio, e la durata e tutto quello che compete al tipo di viaggio. Su questa base uno può poi elaborare un profilo di rischio con il quale poi valutare l'impiego di determinati strumenti per la prevenzione, come le vaccinazioni, oppure la chemioprofilassi, cioè la profilassi con dei farmaci, per esempio per la malaria o per altre malattie come la diarrea del viaggiatore.
Ecco, ma sono le stesse agenzie di viaggio che danno delle informazioni sulle vaccinazioni da fare, oppure questa è una lacuna che il potenziale viaggiatore deve colmare rivolgendosi poi a questi centri?
Ma le agenzie di viaggio serie devono avvertire i viaggiatori che si recano in paesi tropicali che esistono anche dei rischi per la salute. Poi ogni prescrizione medica, ogni suggerimento invece deve essere dato da un centro medico, da un centro di medicina di viaggi, comunque da personale che sia specificamente formato a questo scopo qua. E le agenzie sanno che esistono i centri di medicina dei viaggi, hanno ricevuto dalla regione Deplian, opuscoli informativi e quant'altro che consente loro di indirizzare i viaggiatori in modo che possano ricevere i consigli più appropriati.
Prego, io ribadisco il telefono 011 77 92 661, se avete dei dubbi. Lui.
Sì, se io parto all'ultimo minuto, mettiamo che non sono il turista che ha tempo di pianificare la sua vacanza e ho una destinazione a rischio, cosa faccio?
Ecco, appunto, la prima risposta sarebbe, bisognerebbe organizzarsi per tempo, almeno un mese prima, avere predisposto questo e avere avuto il tempo anche di andare a richiedere determinate informazioni. Io dico brevemente che da noi è possibile avere informazioni anche telefoniche, telefonando al centro di medicina dei viaggi del nostro ospedale, di cui è responsabile il mio collaboratore, il dottor Calleri, Anche se solo telefonicamente si possono ricevere delle prime informazioni e si può prenotare una visita che può essere soltanto di consulenza, anche semplicemente di consigli, per cui poco prima del viaggio, anche pochi giorni prima del viaggio, quantomeno dei consigli e suggerimenti possono essere ottenuti, e ci si può rivolgere attraverso, guardando sul sito, ci sono gli indirizzi di posta elettronica.
Allora, l'ospedale è la Medio di Savoia.
Il sito è www.ilgirodelmondo.it, il giro del mondo tutto attaccato, e lì si possono già, anche ci sono degli indirizzi di mail a cui si possono mandare delle domande, noi cerchiamo di rispondere in breve tempo. Quindi anche un viaggio preparato all'ultimo momento merita di essere, diciamo, di richiedere un minimo di consulenza. Poi, a seconda del quanto è stretto il tempo, ci sono anche delle schedule di vaccinazione, cioè delle serie di vaccinazioni che possono essere fatte anche relativamente in breve tempo. Possono magari non essere protettive per i primi giorni del soggiorno, però in genere una vaccinazione per essere attiva impiega 10-15 giorni. Quindi, se il viaggio è particolarmente lungo, per esempio, anche se la vaccinazione è stata fatta poco prima della partenza, vale la pena farla.
Dottor Caramello, facciamo dei casi concreti, ad esempio abbiamo parlato di India, Kenya, Tanzania, so che sono tre stati diversi, ma quali sono le principali malattie infettive o altre a cui il turista va incontro e per cui deve vaccinarsi, deve prendere delle precauzioni?
Sì, le malattie infettive sono le prime a cui si pensa quando si va in questi paesi. In realtà i rischi per la salute sono sì di ordine infettivo, possono esserlo, per lo più però, per fortuna, si tratta di malattie curabili. I rischi però di cui ci si rende conto in questi ultimi anni, a cui sono esposti i viaggiatori, sono a volte anche altri. Sono per esempio i rischi del traffico, i rischi degli incidenti automobilistici, che sono frequentissimi, perché anche in questi paesi si è andata espandendo moltissimo l'uso delle automobili, autoveicoli, qualunque tipo, e le caratteristiche delle strade e anche diciamo la scarsissima osservazione di limiti, di regole, enormemente, noi ci scandalizziamo per il nostro paese,
però
è enormemente maggiore, e il rischio per la salute dell'incidente del traffico è enormemente aumentato. Bisogna avvertire di non andare in giro in moto, per esempio, di stare molto attenti a viaggi sui pullman, nel prendere le strade migliori e anche vedere bene che chi guida, e poi non è detto che chi guidi, perché poi ci sono quegli altri che guidano.
Certo,
veramente è una cosa che bisogna sottolineare. E poi rischi legati al comportamento, a volte il comportamento che può essere insomma, l'ambiente di per sé stesso, dagli insetti all'ambiente proprio fisico, possono generare dei problemi. E poi ci sono le malattie
infettive,
per fortuna sono appunto una quota non così, non la maggiore forse, però possono essere prevenute e curate. E tra queste sicuramente la malaria. Nei paesi che ha detto, Tanzania e Kenya sono quelli in cui c'è moltissima malaria, in India ce n'è meno, ma in alcune
malaria
aree
è trasmessa da un insetto.
La malaria è trasmessa dalla zanzara anofele. E per la malaria esistono dei farmaci, si usano come dei chemioterapici, sono delle specie di antibiotici, mettiamola così per dirla in maniera un po' banale, permettono di far sì che non si sviluppi la malattia.
E quindi la malaria è una delle
poi ci sono
poi
alcune malattie come la febbre tifoide, come la meningite, come l'epatite A, soprattutto l'epatite B, ce ne sono a bizzeffe se si vuole fare l'elenco delle malattie. Per ognuna di queste esistono, per buona parte di queste esistono delle vaccinazioni molto efficaci. E allora ogni volta bisogna valutare pro e contro di queste vaccinazioni, febbre gialla per fare un altro esempio, pro e contro dei rischi della vaccinazione, dei benefici che questa può dare, del rischio della malattia in quella regione, in quell'esatta regione. A volte è necessario poi sapere con dettaglio i luoghi visitati, perché l'India è un continente, non è un piccolo paese. L'India è un continente, è diversissimo il rischio a seconda delle regioni che si visitano per la malaria. e quindi bisogna sapere bene l'itinerario.
Allora, ci dobbiamo fermare per la pausa, stiamo parlando di rischio connesso ai viaggi, specialmente in alcune località o continenti, lo stiamo facendo con il dottor Pietro Caramello, che è il direttore malattie infettive A della Medeo di Savoia di Torino, a cui fa capo il centro di riferimento regionale di medicina dei viaggi. A tra poco.
Sanità in forma.
Bentrovati, stiamo parlando di malattie infettive legate ai viaggi con il dottor Pietro Caramello dell'ospedale Amedeo di Savoia, malattie infettive.
Bene, allora proseguiamo questo discorso relativo alle vaccinazioni, perché prima di parlare anche di Cina e di altri paesi europei mi è venuto spontaneo pensare a un bambino che deve andare in questi stati, in India, in Kenya, in Tanzania. Non gli fa male essere sottoposto, un bambino, parlo di magari 2, 3 mesi, 4, a tutta questa catena, lo so che è, però ci sono persone che lo fanno. Tanti vaccini così non lo debilitano, dottore Caramello?
Allora, adesso ho fatto un esempio di un bambino veramente molto piccolo.
Sì, sì.
E allora io a questo punto sarei molto cauto a esporre un bambino, ma non è tanto al vaccino quanto a dei pericoli per alcune infezioni. I bambini sono abitualmente vaccinati verso molte malattie, quelle già nel nostro paese, ed è giusto farle. Ci sarebbero delle vaccinazioni aggiuntive in questo caso, e dipende proprio un po' dall'età, anche dai motivi per cui ci si dovrebbe recare in questi paesi. Io sarei molto prudente a esporre dei bambini piccoli a rischi di infezioni, in particolar modo alla malaria, per la quale non esiste un vaccino, ci sono solo dei farmaci, ed è una malattia che nei bambini piccoli può essere veramente molto pericolosa.
Ecco,
quindi io non porterei un bambino molto piccolo in un paese di endemia malarica.
Ma nel momento in cui io faccio queste vaccinazioni, perché vado in questi stati, in questi posti, mi durano per sempre o hanno un effetto limitato?
Alcune vaccinazioni hanno una durata praticamente per la vita, alcune vaccinazioni hanno delle durate più limitate. Ogni vaccino ha una sua particolare caratteristica, perché è composto in modo diverso ognuno dall'altro, e ogni vaccino ha una sua durata, ha un suo percentuale anche di protezione. Non esistono delle vaccine o dei farmaci che abbiano una protezione del 100%, si avvicinano, alcuni hanno una protezione altissima, virtualmente del 100%, altri hanno dei livelli di protezione più bassi,
certo.
E poi la durata varia dall'uno all'altro.
Ecco, noi ci allertiamo in caso di mete esotiche, l'agenzia di viaggi ci fa una segnalazione, però è bene controllare anche se ci muoviamo nella vecchia Europa, giusto?
Sì, è vero questo. Anche in Europa esistono delle differenze tra diverse zone per quello che riguarda il rischio di alcune malattie prevenibili dal vaccino. L'esempio, diciamo, più calzante in questo senso è quello dell'encefalite da zecche, che viene definita da una sigla TBE, che deriva dall'inglese tick, zecche, borne, che proviene encephalitis, e che è una malattia che è presente in alcuni paesi come l'Austria, la Svizzera, la Germania, cioè paesi del centro Europa, anche in alcune piccole aree del nord Italia, verso il Trentino, nel Bellunese, ci sono casi di encefalite da zecche, ed è un'infezione che si prende appunto quando si va a fare camping o trekking o gite nei boschi di queste aree. Chi si deve recare in queste zone qui è bene che si vaccini per questa encefalite. Adesso il vaccino è disponibile anche presso il nostro centro, ed è da considerare quando ci si reca in queste zone. Anche questi viaggiatori dovrebbero essere ben educati, oltre che, diciamo, dell'esistenza di questo rischio, della potenziale presenza delle zecche, di come le zecche possono attaccarsi, di dove sono.
La zecca può essere mortale?
La zecca di per se stessa è un animaletto
piccolo, ma può esserci lo shock anafilattico? No,
non in questo senso. La zecca provoca un morso praticamente inavvertito, non ci si rende conto di essere abitualmente, di avere una zecca addosso. Bisogna proprio guardare, andarla a vedere, e se uno porta i bambini appunto in campagna, nei boschi di queste zone, deve proprio guardare poi tutta la cute, spogliarli, cercare di non vedere la zecca attaccata, e poi bisogna anche saperla togliere, ci sono degli artifici particolari per poterla portare via.
Allora, sì. Mi scusi, dottore, prego. Abbiamo un SMS, però non riusciamo a leggerlo per intero. Io pregherei Paola di scriverlo totalmente, perché eccolo qui, è arrivato. Allora, nel 99 sono stata una settimana alla Medeo di Savoia per la malaria presa a Zanzibar. Mi è stato detto che per qualsiasi altro viaggio a rischio avrei dovuto fare il vaccino per l'epatite. Posso sapere, epatite A, posso sapere perché si risulta poi più deboli e più esposti? Lo rileggiamo, dottore?
No, ma l'ho letto, ho capito, no, forse c'è stato non c'è stata una comprensione esatta di quello che si è detto. La malaria è una cosa, l'epatite A è tutta un'altra cosa. Se uno ha fatto la malaria, non è una malattia che dà un'immunità, quindi se uno che ha fatto la malaria si torna nei paesi dove c'è la malaria, può riprendere l'infezione tale quale con la stessa gravità. Probabilmente questa persona è stato detto di fare, se si fosse recata in un paese diciamo della fascia tropicale, è stato detto che sarebbe stato utile poi, prima di recarvisi, fare la vaccinazione dell'epatite A, perché è una questa è una vaccinazione che ha una come diciamo noi un alto indice favorevole, perché è una vaccinazione molto ben tollerata. L'epatite A è una malattia molto frequente in questi paesi, ormai poca gente ha gli anticorpi, quindi fare la vaccinazione A è importante, ma non c'è nessuna relazione tra l'epatite A e la malattia.
Allora, ne leggiamo altri che sono arrivati al 388-7792-661. Allora, per il medico, beh certo, non per noi. 2 anni fa sono stata con la famiglia Zanzibar e dopo...
Ho letto.
Alla mia ASL abbiamo iniziato la...
La profilassi, no, ma io capisco, la profilassi antiemolitica, un disastro, febbre alla sera. Allora,
aspetta, per me linfonodi sottoscelari enormi. A mio figlio è stata data la stessa dose, anche se undicenne, non la faremo mai più. Punto interrogativo, esclamativo. Lei cosa ne pensa di tutto questo? Roberta, grazie. Potete scrivere ancora, abbiamo
ancora
un po' di tempo.
Ripeto, la decisione di fare, il consiglio di fare la profilassi antiemolitica deve essere valutato accuratamente prima del viaggio, dopo aver valutato bene la destinazione e il profilo di rischio per questa malattia.
E i noduli che ha detto?
Non c'entrano niente.
Ah, ho capito.
Non c'entrano niente. La profilassi antiemolitica, come tutti i farmaci che noi possiamo prendere per alcune malattie, per curare le malattie, in questo caso per prevenirle, possono avere degli effetti collaterali. Questi effetti collaterali no, sono inevitabili per qualunque farmaco, qualunque medicamento ha effetti collaterali, bisogna valutarli prima, cercare di scegliere la molecola più adatta per il paziente, per il viaggiatore in questo caso, che è una persona sana, la molecola più adatta per le sue caratteristiche, quindi per l'età, per il peso, e poi decidere spiegando bene prima che possono avere dei effetti collaterali. Però ci sono mete di viaggi per i quali è fortissimamente raccomandata la profilassi antimalarica, perché la malaria è una malattia molto pericolosa. Per cui ogni volta bisogna rivalutare la situazione, discuterla e non partire con dei diciamo con dei pregiudizi assoluti.
Va valutata. Siamo quasi in chiusura, c'è ancora qualche minuto.
Sì, una domanda, perché probabilmente a causa delle Olimpiadi molti penseranno di recarsi in Cina. Quali attenzioni e se c'è vaccinazione obbligatoria, comportamenti da tenere in questo caso? Il paese è abbastanza nuovo, si dovrebbe aprire ora al turismo di massa proprio grazie alle Olimpiadi.
La Cina è un paese vastissimo con delle diciamo enormi differenze da un posto all'altro. È un paese però già in parte molto evoluto e anche con probabilmente per via delle Olimpiadi con un'infrastruttura turistica e alberghiera già di un certo livello. I rischi principali sono legati per un viaggiatore non a malattie trasmesse da insetti, bensì a malattie trasmesse dagli alimenti. Quindi bisogna fare molta attenzione a quello che si mangia e come si usa il solito diciamo, schema di mangiare soltanto cose cotte, di mangiare frutta e verdura pelabile, quindi o ben lavata, quindi insomma tutte quelle raccomandazioni che abitualmente di non mettere il ghiaccio, di usare, prendere soltanto bibite o bevande con chiusure in bottiglie chiuse ermeticamente, cioè tutti quei suggerimenti che permettono di avere degli alimenti il più sicuro possibile. E poi eventualmente alcune vaccinazioni, la vaccinazione per l'epatite A io credo abbia un'indicazione, altre vaccinazioni sicuramente meno.
Dottor Caramello, un'ultima domanda un po' da fantascienza. L'ho detto io poi. Può capitare che qualcuno contragga una malattia tropicale e la porti in Italia? È un'ipotesi un po'.
Sì, ma con delle conseguenze. Non è affatto fantascienza questa. Perché ormai si può fare il giro del mondo in poche ore, in 24 ore si fa il giro del mondo, quindi un viaggiatore che sia stato in un posto in cui c'è una malattia infettiva, molte volte non la sviluppa nel paese in cui la acquisisce, ma la sviluppa nel paese in cui torna.
Può creare gravi problemi agli altri?
Nella maggior parte dei casi no. Esistono però alcune malattie infettive particolarmente gravi, come le febbri emorragiche, che possono creare dei problemi. Però sono veramente rarissime, se non eccezionali. Altre invece possono effettivamente adattarsi al nostro paese. È capitato l'estate scorsa con quella epidemia di quella malattia virale con un nome particolare, si chiama chikungunya, di cui hanno parlato molti giornali, che ha avuto caratteri devastanti per quello che riguarda l'estensione nell'Oceano Indiano, però è bastato poco che a un certo punto, dopo che un viaggiatore è rientrato nel nostro paese, attraverso la puntura della zanzara, questa malattia è stata trasmessa ad altri individui in Italia, nel Ravennate, dove si sono contate qualche centinaia di casi l'anno scorso. Poi l'epidemia si è estinta, per fortuna, però ci sono alcune infezioni che per particolari condizioni climatiche o di vettori, cioè di zanzare particolari, potrebbero anche poi un giorno essere introdotte nel nostro paese.
Bene, siamo in chiusura, grazie al dottor Pietro Caramello, direttore malattie infettive a Amedeo di Savoia di Torino, a cui fa capo il centro di riferimento regionale di medicina dei viaggi. C'è il sito che dovete consultare, girodelmondo.it, per avere più informazioni, per avere un contatto se state per partire. Grazie dottor Caramello.
Buongiorno.
Vaccinatevi, buone vacanze, noi ci troviamo tra una settimana, se siete ancora qui naturalmente. È generico come augurio. Grazie
a tutti, buongiorno.
Buongiorno.
Sanità informa.